dicendo che la vita è sempre in questa scelta tra il potere e l'amore, non ho detto, non ho implicato che questa scelta sia sempre consapevole. Però le scelte che si fanno, cioè la coscienza, esserne coscienti, non fa parte essenziale di una scelta. Ci possono essere scelte che si fanno senza avere coscienza, che si prende l'uno e si scarta l'altro. Quindi non è compreso nella scelta che una scelta deve essere per forza cosciente in tutto e per tutto. Perché se noi facessimo soltanto scelte che sono consce in tutto e per tutto, non sceglieremmo mai nulla, in effetti. Quindi si tratta di portare a coscienza scelte realissime che noi facciamo continuamente. Perché ogni azione, lo ripeto, ogni gesto, ogni incontro, ogni transazione tra gli esseri umani si svolge o in chiave di amore, quindi di favorimento reciproco, di aiuto reciproco, e l'aiuto reciproco è l'amore, oppure si svolge in chiave di usarsi a vicenda, che è un piccolo esercizio di potere. A questo livello più concreto, più quotidiano, che ognuno di noi deve servirsi dell'altro, il potere è inevitabile, l'esercizio del potere è inevitabile, perché ognuno di noi ha bisogno dell'altro, quindi deve servirsi dell'altro. Allora qui subentra un altro fattore molto sottile, che io esercito il potere sull'altro quando mi servo di lui senza che lui mi voglia servire. Se invece mi servo di lui col suo consenso, perché lui decide liberamente di servirmi, di mettersi a mio servizio, e nessuno di noi può vivere senza che gli altri in qualche modo si mettano a suo servizio, quando io chiedo all'altro di aiutarmi e lui mi aiuta liberamente, allora io non esercito un potere perché lo costringo a fare qualcosa, ma lo fa liberamente, quindi non è un esercizio di potere, quindi è compreso nel potere la costrizione. Un altro elemento importante che ora entra nella definizione del potere. Quindi non basta, perché ci sia il potere, non basta il fatto astratto di usare gli esseri umani come strumento, perché tutti dobbiamo usarci a vicenda, ognuno di noi usa gli altri come strumento per il suo cammino di vita. Bisogna che si aggiunga l'elemento di costrizione, che costringiamo l'altro a fare qualcosa a nostro servizio. Allora è un esercizio di potere. Dove non c'è costrizione, non c'è esercizio di potere. Si è al servizio gli uni degli altri, ma senza esercizio di potere, nel senso che nessuno viene costretto a nulla. Domanda: è possibile vivere insieme con tutto quello che c'è da fare gli uni per gli altri, con le interdipendenze enormi, sottilissime gli uni dagli altri, senza nessuna costrizione? Se fossimo perfetti nell'amore sarebbe possibile fare tutto quello che c'è da fare senza essere costretti, perché se io faccio tutto quello che c'è da fare, tutto il servizio che c'è da rendere agli altri, che posso rendere agli altri, senza farmi costringere, perché lo faccio liberamente, non c'è bisogno della costrizione. Però in un mondo di esseri umani non perfetti, nella misura in cui non siamo ancora perfetti nell'amore, siamo costretti a costringerci a vicenda, a esercitare pressione. Quindi un elemento fondamentale del potere è la pressione. Eh sì, tu mi hai detto che sì, sono libero, però insomma la sento la pressione, dai, se io non lo faccio poi tu mi fai una zuppa che non finisce più, e allora io mi sento costretto, insomma. No, no, ma sei libero, per carità, per carità, per carità. Quindi la disamina concreta, quotidiana del potere è di guardare, di entrare nel fenomeno complesso della pressione, di ciò che uno esige dall'altro, si aspetta dall'altro, le aspettative, e di ciò che uno fa quando l'altro non corrisponde alle sue aspettative. E quindi l'elemento, della costrizione. I testi evangelici, se mi permettete di riferirmi un altro modo, un'altra volta, potremmo prendere anche altri testi, l'Odissea o altri testi, la Bhagavad Gita, ma un po' anche autobiograficamente il fatto che sono nato proprio diciamo in una famiglia che più cristiana non poteva essere, e quindi il riferimento per me viene spontaneo. Il Vangelo, poi anche perché i testi evangelici sono così fondamentali e la nostra cultura proprio vive del desiderio di spolverarli, di pulirli, di tirar fuori la loro forza dirompente sia per il pensiero sia per la liberazione degli esseri umani, parla di due, con due immagini, i due modi di potere, di esercizio di potere nei rapporti quotidiani, e i due tipi di potere li chiamo, l'uno il ladro e l'altro il brigante. La frase è nel Vangelo di Giovanni, dove Cristo dice: prima di me, tutti coloro che sono venuti prima di me erano ladri o briganti. Il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Da studenti, noi dicevamo ai professori di esegesi: mazza, tutti coloro che sono venuti prima di me erano ladri o briganti. Professore, la mamma di questo Gesù che dice queste parole è venuta prima di lui, allora era o un ladro o un brigante. Giovanni Battista è venuto prima di lui, un ladro o un brigante. I profeti dell'Antico Testamento, Dario eccetera, sono venuti prima di lui, o ladri o briganti. Risposta del professore: testa zitto, tuo compito è di imparare la memoria, proprio di imparare, di avere un buon esito all'esame e poi vai avanti. In questo modo ci hanno dato le risposte. Altri, io ho continuato a chiedermi: ma che sono sti ladri e che sono sti briganti? Finché ho trovato nella lettura di un certo, a voi di sicuro sconosciuto, Rudolf Steiner la risposta, ma una risposta che mi ha convinto così, ma proprio di prima botta, che io ho detto: ma te come hai fatto a essere così scemo da non capire, averlo capito da te prima, no? È così semplice, come l'uovo di Colombo. Te lo mette lì e dice: lo sapevo fare anch'io, no, bastava fare così, resta in piedi, perché non l'hai fatto? Steiner dice: sono due immagini che risalgono alla tradizione misterica dell'umanità, quindi non sono i Vangeli a inventare questa bella polarità del ladro e del brigante. Sono due immagini che c'erano già nella tradizione proprio dei misteri dell'iniziazione, per indicare le due unilateralità possibili dell'esistenza, i due mali, che poi Steiner chiama l'unilateralità di Lucifero e l'unilateralità di Arimane, perché poi se uno nella vita sa finalmente chi è Lucifero, chi è Arimane, quello sì che è una persona evoluta. Invece il Vangelo chiama, l'uno lo chiama il ladro e l'altro il brigante. Il ladro, che fa il ladro? Ruba. E il brigante che fa? Picchia. Semplice. Che polarità è? Il ladro è l'essere umano che succhia, 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 succhia da tutta l'umanità soltanto per farsi bello lui, chiamatelo Lucifero se volete, no? E non da nulla, non da nulla, non da nulla. Esercita potere, esercita pressione, fa saltare fuori difficoltà agli altri, certo, perché gli altri per poter esercitare la loro libertà avrebbero diritto ai suoi talenti, ma lui non fa rifluire nulla, succhia, succhia, succhia dall'umanità tutto quello che gli serve per la sua evoluzione, ma non ridà nulla il ladro. Quindi uno dei modi fondamentali di esercitare il potere è di chiedere agli altri senza dare nulla. Se ne scappa quando è furtiva. Ma uno che fa il ladro, non mi fa entrare, vivo con una persona con la struttura del ladro, che succhia, piglia, no? Vuol farsi una vacanza, poi vuol farsi lui un corso di aggiornamento lui, per andare avanti lui, per formarsi lui, poi vuole andare assolutamente a un convegno con Pietro Chiavi perché lì imparerà altre cose. Arriva la prossima cosa, tutto per lui, per me. Quindi è chiaro che questa struttura interiore, prendere, costringe l'altro, mette l'altro in tantissime costrizioni perché non gli dà nulla, non fa nulla per mettergli a disposizione gli strumenti dell'esistenza di cui ha bisogno. L'altro, il brigante, è l'opposto. Il ladro scappa, con la refurtiva scappa via. No? Invece il brigante picchia. È quello che vuol continuare a costringerti. A far questo, a far quest'altro. Ti costringe. Non ti fa respirare. Il brigante è quello che non ti fa respirare. Il ladro non ti fa vivere. Il brigante non ti fa respirare. Quindi tutti e due esercitano in modi svariatissimi, ma in modi anche sottili, potere. Quindi anche da questo punto di vista, no? Ma un esempio tra tanti altri, no? Fa vedere come i testi evangelici sono, diciamo, testi classici dell'umanità, nel senso che sono di una profondità, di una essenzialità, che se l'umanità, tra l'altro la scienza dello spirito di Italia ha fatto proprio per questo, per riprendere questi testi a livelli più profondi, anche di conoscenza, non soltanto di fede, che era bella, diciamo, all'inizio, ma adesso o li affrontiamo in chiave di conoscenza, di conoscenza scientifica, e scopriamo quanto sono belli, fondamentali e puliti, oppure questi testi non diranno più niente all'umanità. Perché già noi, la mia generazione, chiedevamo, dai, spiegami cos'è prima di me, prima che sorga nell'uomo la forza dell'io, il Cristo prima di me, significa il Cristo non fuori di me, ma il Cristo in me, prima che sorga la forza cristica nell'essere umano, che è una forza di mediazione, di avere sia l'uno sia l'altro, mediazione tra i poli della vita, prima che sorga la forza mediatrice, che è la forza dell'io, che è la forza del Cristo nell'essere umano, c'è o l'estremo del ladro o l'estremo del brigante. E quindi ogni volta che io sono, mi comporto o da ladro o da brigante, vivo prima di Cristo, vivo senza che sia ancora venuto in me il Cristo come forza di mediazione e di riconciliazione tra estremi, il dinamismo che si muove tra gli estremi della vita. Diciamo che, sono tutte riflessioni, se volete, un po' aforistiche che sto facendo, perché è difficile diventare sistematici parlando del potere, che il potere, l'esercizio del potere diventa nell'umanità di oggi sempre più impersonale, sempre più globalizzato, e la globalizzazione è in fondo una morsa sempre più che abbraccia sempre di più una rete, una morsa che abbraccia sempre di più tutta la terra, con la scusa del fattore economico. La globalizzazione è il potere economico che diventa sempre più impersonale e che ingloba sempre più persone, perché sempre più persone vengono prese nell'ingranaggio ferreo delle ditte multinazionali, per esempio, no? E quindi anche una ditta piccola in fondo deve contrattare con ditte più grandi, e quindi con la scusa che la globalizzazione, l'economia mondiale ci costringe a far questo e a far quest'altro, il pesce grosso dice sono costretto a far così, costringe il pesce più piccolo costringe, dice non posso far altro, il pesce ancora più piccolo, e il pesce più piccolo costringe l'individuo. E quindi in ogni contesto, in qualsiasi istituzione, anche piccola, si argomenta sempre di più dicendo non possiamo, siamo costretti, non abbiamo altra scelta. Quando gli esseri umani cominciano capillarmente, a livello proprio globalizzato, ma proprio dappertutto, e quindi anche capillarmente, ad argomentare con l'argomentazione che dice non abbiamo scelta, siamo costretti, cosa ci dice questo? Che la libertà, gli spazi di libertà diventano sempre più esigui, e quindi il potere, l'esercizio del potere e sentirsi sotto la pressione del potere abbraccia delle fette sempre più grosse della vita. Per cui chi è un lavoratore o chiunque abbia qualcosa da fare, se ne viene a casa nella sfera privata e mette sotto pressione la sua sfera privata, perché tutte le forze gli sono state portate via da quello che gli è stato detto che si deve, non possiamo fare altro, eccetera, eccetera, eccetera. Gli viene chiesto sempre più tempo, sempre più energie, e lui viene a casa dicendo: guarda, che se vogliamo i nostri soldi, i nostri bambini, eccetera, eccetera, non ho altre scelte, sono costretto. Abbiamo un'umanità dove sempre più esseri umani vivono in una sfera di costrizioni sempre più grande, e quindi è fondamentale proprio affrontare il mistero del potere in chiave conoscitiva per orientarsi, soprattutto chiedendosi: ma è proprio vero che l'individuo non può far nulla? Ed è questo potere che diventa sempre più impersonale, perché è globalizzato, perché si argomenta, ognuno argomenta in base a ciò che gli altri li costringono a fare. Quindi l'unità piccola dice: noi siamo costretti da una unità più grossa a fare così. L'unità più grossa dice: noi siamo costretti da una unità ancora più grossa, ancora più potente a far così. E ognuno trova la scusa di un altro ancora più potente. Il più potente di me mi costringe a usare con te, che sei sotto di me, il potere. E quindi c'è una catena ferrea di potere, dalla conduzione del potere che riguarda tutta l'umanità, dell'economia mondiale, se vogliamo così, che arriva giù fino all'individuo. Con la domanda: e allora, dove sono gli spazi della libertà? Siamo liberi soltanto quando dormiamo, ma non abbiamo neanche la possibilità di dormire, perché se dormiamo più di tante ore poi perdiamo colpi di qua e di là, quindi siamo costretti anche a stare bene attenti a quanto dormiamo. E allora dov'è la libertà? Allora, faccio un altro passo più avanti, se volete più a fondo, dicendo che il potere è l'essenza del materialismo, nel senso che gli strumenti materiali dell'esistenza diventano il fine, il primo livello del potere. Il superamento del potere avviene soltanto quando l'essere umano, il singolo e poi sempre più esseri umani, si mettono in chiaro il fatto che è nella natura di tutto ciò che è materiale di essere strumento per lo spirito. Il materialismo è un esercizio di potere, è un esercizio di costrizione immensa sull'individuo, perché fa degli strumenti materiali della vita il fine, e ciò che dovrebbe essere il fine della vita, il godimento dello spirito, dell'anima, dell'arte, della religione, è come se non esistesse. Quindi la prima perversione del potere è ciò che dovrebbe essere strumento per l'essere umano, il mondo materiale, diventa il fine, e l'essere umano è a servizio del mondo materiale affinché le macchine siano sempre più perfette, tutti gli aggeggi che abbiamo siano sempre più perfetti, deve ammazzarsi perché il benessere materiale vada sempre più avanti, deve ammazzarsi perché il brutto social product, il prodotto lordo di un paese cresca sempre, che sarebbe come dire la salute dell'organismo sta nel fatto che ogni mese deve aumentare di 2 kg, per dire a che livelli di follia collettiva noi siamo, no? Che non capiamo più che l'umanità è un organismo, e quindi anche l'economia deve essere organica, e quindi tanto si mangia, tanto deve andare fuori, tanto si mette dentro, tanto deve uscire. Il concetto che un'economia è sana nella misura in cui ogni anno il prodotto lordo cresce di 2% è come volere la sanità del corpo facendo aumentare ogni mese di 2 kg, e poi dopo qualche mese arrivi a 200, 300, 400 kg. come se questa fosse salute. Queste aberrazioni subentrano nell'umanità nella misura in cui gli esseri umani si abituano al potere che pervertisce proprio la natura umana, asservisce, rende l'essere umano strumento della perfezione delle cose materiali, quando invece tutto ciò che è materiale trova il suo senso nell'essere strumento per il cammino, per l'evoluzione dello spirito, dell'anima, dell'arte, della religione, del pensiero, della conoscenza, eccetera. Concomitante con questa perversione del potere che soggioga l'essere umano, che rende più importante la perfezione delle macchine che non la perfezione dell'essere umano, e sono tante le donne che si accontenterebbero di ricevere metà dell'attenzione che il loro marito dedica alla macchina che ha, all'auto, sarebbero contente della metà di questa attenzione. Però viviamo in un tempo in cui la macchina o il cagnolino riceve molta più attenzione che non l'essere umano. Se non è questo esercizio di potere che proprio schiaccia l'essere umano, lo rende o strumento per la perfezione delle cose materiali, oppure non vale nulla, se non è questo esercizio di potere, mortificazione assoluta dell'umano. Così come gli strumenti materiali diventano il fine della vita, il denaro per esempio. Per quante persone il denaro è diventato il fine? Nella misura in cui gli strumenti materiali diventano il fine, nella stessa misura l'essere umano viene fatto strumento. L'essere umano diventa una macchina per far soldi. Quando riduciamo l'essere umano a una macchina per far soldi, il potere è assoluto, perché viene schiacciato l'essere umano nella sua dignità vera e propria. Arriviamo alla domanda fondamentale che volevo porre questa sera, e cioè: che cosa faccio io di fronte al potere in tutte le sue forme, sia diciamo macro sociali, sia microcosmiche del quotidiano? Sono veramente impotente di fronte al potere? È vero che non ci posso far nulla? Naturalmente i potenti, che vogliono fare di tutto per usare l'essere umano per i loro strumenti, uno dei sonniferi che usano è questo dogma che dice l'individuo non ci può far nulla. Perché più persone sono convinte che l'individuo non ci può far nulla, e più il potere avrà libero gioco. Quindi è un dogma del potere che l'individuo è impotente. Invece io cercherò di dimostrarmi che l'individuo è assolutamente potente nei confronti del potere. Può tantissimo, può tutto. Ma deve scegliere, perché non può servire a due padroni. Allora diciamo che ci sono tre scelte fondamentali di fronte al potere. Tre prese di posizioni fondamentali, e sono tutte personali, e ognuno nel quotidiano, continuamente, e anche nelle grandi scelte della vita, fa una di queste tre scelte, anche se non lo sa. Prima scelta: posso scegliere di essere per il potere. La seconda scelta: di essere contro il potere. E voi mi chiederete, ma se sono o per o contro, come ci può essere una terza? La terza scelta è di non essere né per il potere né contro il potere, ma di essere per l'essere umano, per l'amore e per la verità in ogni essere umano. Ci sono esseri umani che scelgono di andare col potere, di essere per il potere. Perché? Ma sembrerebbe che nessuno che sia compos sui scelga di essere per il potere. Gente che ha le sue azioni in borsa, e azioni in borsa significa che non si possono tenere tutte soltanto in Italia, vagano, nessuno sa quale parte poi va a finire allo stock exchange di New York, eccetera, no? Se uno vuole assolutamente che i soldi che ha in borsa, no, aumentino, deve schierarsi, si schiera dalla parte del potente, perché soltanto il potente fa sì che i soldi che ci sono aumentino, il potere del denaro aumenta nella misura in cui il potere del mio denaro aumenta nella misura in cui io mi schiero dalla parte del potere. Quindi tante persone, senza magari neanche rendersi conto, favoriscono il potere, rendono il potere ancora più potente, perché gli danno in mano un loro frammento di potere a cui sono aggrappati e a cui non voglio rinunciare, spesso inconsciamente. Perché poi magari la stessa persona, no? La stessa persona che favorisce il potere col suo denaro, poco o meno poco che sia, perché c'è anche chi ne ha non soltanto poco, magari la stessa persona che a livello della coscienza dice peste e corna contro il potere. Però non sono le parole che decidono dove salti del mondo, sono i fatti. Allora, siccome ci sono ben delle persone, e si capisce perché, che si schierano per il potere, se volete, però bisogna stare attenti, perché ogni volta che io divento concreto c'è sempre qualcuno che mi dice no, la politica lasciala perdere.